possibile che è possibile che abbia fatto parte di una confraternita, no? È possibile che. E nell'ambito della mistica renana è un personaggio di grandissimo rilievo, perché ha sintetizzato degli insegnamenti che persino Lutero aveva esecrato, no? Perché l'antidogmatismo è la prima cosa, proprio decisamente contro ogni forma di dogma. E poi un'altra cosa ancora, anche lui ripete, voglio dire, la necessità dell'azione personale. Cioè, l'amor di Dio è una cosa, quel famoso fuoco che tu devi alimentare. Non si sa fino a che punto lo alimentiamo noi, non si sa fino a che punto si autoalimenti, non lo capiremo mai, e non è neanche il caso di capirlo, perché secondo me tante volte noi ci mettiamo a capire delle cose semplicemente per non viverle. Per cui è meglio tante volte cercare di, non voglio dire, non sconfinare nell'emotivismo, nel sentimentalismo, che è la strada opposta, ma è sconfinare nell'accettazione del paradosso, che è quello che poi nella tradizione zen è il satori, no? Cioè è abituarsi ad un possibile che non abbiamo definito, che non abbiamo, che non definiremo, che non capiremo. Se noi già capissimo, culturalizzassimo e facessimo l'indice di tutto, andremo automaticamente a schiantarci, come abbiamo già detto tante volte, sullo spigolo. E allora cosa abbiamo? Abbiamo la mistica renana, che la parte emersa, di cui sappiamo è Tauler, Ruiz Broek, Suso, poi c'è Weigel appunto, che io ho trovato fortunatamente, ma ce l'avevo ancora in biblioteca una copia. Poi dopo c'è Von Zeppo, e poi dopo c'è Jacob Böhm, che è importantissimo. Poi dopo c'è il Gichtel, no? Che è altrettanto importante. Cioè, voglio dire, è un mondo che, Gichtel non fa parte della mistica renana, però voglio dire, esemplifica di un mondo che era, diciamo così, attento al concetto di, da due concetti. Uno è l'identità tra me e Dio, tra io e Dio, facciamo così, non me personale evidentemente, e che è molto simile a quella che è l'identità nel Sanatana Dharma, nell'induismo, tra Atman e Brahman, no? Tra l'anima personale e, diciamo così, il divino. Ripeto, stiamo usando tutte parole che sono manchevoli, che sono improprie, che sono proprio, le usiamo perché non ce ne sono delle altre, ma voglio dire, sono tanto convenzionali, si usa per quel poco che riesce ad acchiappare e riesce a trattare. E allora ecco che cosa capita che l'identità Atman Brahman, l'identità del sé o dell'io, col divino, è una cosa che è un argomento che particolarmente ha riguardato questi autori. L'altro è la morte, ed è un gioco di paradossi sulla alterità, cioè sul fatto che Dio sia definibile come tutt'altro, ma che in realtà quest'altro non sia che questo, che è la quiditas. Cioè, se tu stabilisci un'altra cosa da quella, hai aperto, diciamo così, una dimensione. Ma se tu dici che tutto questo l'hai richiuso ed è unico, ma è unico non perché abbia qualcosa di esterno che lo contiene. Se ci fosse qualcosa di più vero del vero, non ci sarebbe il vero. Per cui, e questo di nuovo, il superamento di un'altra condizione logica, di un'altra nostra pretesa, no? In questi argomenti non esiste, sono argomenti che non sono argomenti, in queste esperienze gioca tanto la nostra autenticità e la nostra umiltà, la nostra umiltà. Homo humilis humus, non si scappa la stessa parola. Quindi voglio dire, gioca l'umiltà, che non è l'umiltà, voglio dire, scivolosa o cosa, è semplicemente l'unico atteggiamento intelligente che puoi avere, perché gli altri sono stupidi. Cioè, qualsiasi cosa tu affermi è un basto che ti porti appresso, evitalo. È inutile, se vuoi andare in montagna, poserai l'automobile e via via, magari poserai quant'altro ti possa essere di impedimento. Cosa vi dico? Vi dico che spero di non far pasticci, ci sono riuscito, e allora, ed è questo qui il libro, no? Che è fatto da aforismi, da distici, eccetera. Ed è un testo prezioso perché qui trovate di ogni giro, difatti lo scrive. Lo scrive in una bellissima pagina, anzi ve la leggo, ma non è che è troppo bello. E dice così, dice. Bellissima. E guarda, mentre passa ve la leggo, che trova un'altra, ma comunque, sempre buona. Ed è sempre dalla sua opera, nella sua opera, no? Dice così, dice, la volontà non deve avere volontà. Altrimenti l'amore non è puro amore. La volontà non deve avere volontà, cioè è l'atto di puro tendere. Altrimenti l'amore non è puro amore, perché se tu hai una volontà in amore sei già fuori. Perché? Ma perché tu stai, voglio dire, mettendo in pista un atteggiamento che individuando impedisce l'apertura. E ci risiamo. Dice così, dice. Ovvero occorre una totale rinuncia al volere proprio, altrimenti l'amore non è puro amore. Cioè, se tu ami qualche cosa sei già fuori. È proprio l'occasione, io parlo della mistica persiana ad esempio, è l'occasione che ti viene offerta, perché tu attraverso vai, ma non è che ami come se ne frega, cioè voglio dire, è una tua volontà, e il fatto che sia una tua volontà già non è divino, punto, sei da capo. Adesso poi dopo c'era la frase che dicevo prima, che era bellissima, di questo, che ha scritto una cosa di nuovo molto intelligente. Ecco, adesso ripeto, siamo sempre preludendo, però mi piace di comunicarvi delle cose che poi ci aiuteranno a leggere il testo. Dice questo, dice. È tratto da un altro testo suo, di cui ce ne sono delle parti. Dice così, dice, il regno dei cieli interiore è l'opposto dello spirito nostro, è l'essenza divina, e l'unione di questi due dà la più alta beatitudine. Poiché questa unione avvenga, deve essere tolta dal cammino ogni mediazione. Cioè, è l'immediatezza del divino. E licet nunc, se qui non c'è il divino abbiamo scherzato. Nel modo giusto, nella forma giusta, abbiamo detto, abbiamo parlato di Giordano Bruno, abbiamo parlato del concetto di Dharma, no? Nel Sanatana Dharma, nell'induismo, no? La forma che dà le forme, e tu attraverso le forme arrivi alla forma, no? Ecco, allora, non c'è bisogno di mediazione, cosa vuol dire? Vuol dire che la conoscenza di queste cose è immediata, vuol dire non mediata, vuol dire che non ha forme, cioè al di là delle forme, attraverso le forme va alla non forma. È come dire, abbiamo già detto, se ci fosse qualcosa di più vero del vero, il vero non esisterebbe. E dice così, dice. Ma la mediazione unica da rigettare, in fin dei conti, è il corpo e la dispersione esteriore dei sensi, cioè qualsiasi cosa ti dia identità, buttala. Ma dopo devi buttare chi ha buttato. Ed è il Dio libera da Dio di Eckhart, no? Dell'uomo nobile. E dice così, dice, il corpo viene distrutto e posto via dalla morte temporale per la gente comune. Dalla morte volontaria per i saggi. La morte temporale è una liberazione dell'anima per la quale sfuggono le facoltà sensibili e infine vengono precipitate insieme alla vita nell'origine del suo essere. quel che concerne la morte volontaria non si può chiamare altrimenti che porta al regno dei cieli interiori. La morte volontaria è l'ablatio sui, è il superamento del tuo modo di esistere, qualunque modo tu possa pensare di esistere, fino al punto in cui butti via anche colui che butta via. Ed è questa la bellezza del concetto di Sartre, del superamento della logica, dell'istruzione della logica. E dopo c'era quella famosa frase che ci ha girato intorno per mezz'ora, eccola qua, te. Sentite che bella riflessione. Bisogna, dice, questo testo, insomma, è in fondo una specie di vaso di raccolta di tutta, sentite che bello, di tutta la tradizione mistica classico-cristiana, alla luce di un concetto di sapienza che vede la saggezza pagana confluire armonicamente nella rivelazione. È inutile, abbiamo detto, hanno detto le stesse cose, tutti, poi in un modo o in un altro, in realtà condito con l'uovo o con qualt'altro, in realtà guardate, è la stessa cosa. L'amore di Dio, la bellezza di Dio è proprio nell'eternità presente. E allora dice, è proprio ai testi di quest'ultima, della rivelazione, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, che sono ispirati buona parte dei distici di questo poeta. E adesso così, e questa è la pagina che mi piaceva. Dopo c'era la pagina 13, se non mi ricordo male, poi dopo ce n'era un'altra bella, sopra lì, l'ho già letta. Arrivo, chiedo scusa, eccoci. Eccoci qua, benvenuto, eccoci. Sì. Eccoci qua.
Io sono venuto per un tappeto.
Ah, per un tappeto?
Non sapevo che fosse.
Ahimè, sono chiuso.
Perché infatti l'ho visto aperto.
Te lo prego.
Io lo posso lasciare.
No, se vuoi, ci mancherebbe. Può lasciarmelo e poi passa domani.
Passa domani, sì.
Dai, è un piacere, ok.
Lo metto qua.
Sì, lo faccio per tutti che sono aperti a posto. Ok. Grazie.
No, domani.
Ci va. Sì, va bene. Sì. Grazie. E il... dicevo, pagina 13 c'era una cosa che era molto bella, mi pare che sia quella che ho già letto, e di parte una e due che ho già letto, benissimo. Adesso si arriva ad una cosa che è il dimenticare Dio, vuol dire che è la via più pulita, più essenziale che c'è in questo testo, ve la dico in una parola, è dimenticare Dio. Non è una frase ad effetto, sta dicendoci che qualsiasi direzione prenda la mente, ma si fermi ad un concretamento, qualsiasi concretamento, manda tutta la strada in fallimento. Cioè, hai proprio sbagliato tutto. Perché se tu pensi di raggiungere qualcosa, sei fuori. Ma non sei fuori, ripeto, in quelle frasi ridicole che si usano modernamente. Sei fuori nel senso che avvanifichi tutto. Perché in realtà la tua arte vera deve essere la capacità di stare in equilibrio sul filo, sulla lama del rasoio. La tua arte vera è quella e poi dopo anche quella va buttata. E allora dice così, dice... sì. E adesso prendiamo qualche cosa di questi centuri, perché mi pare che ho detto quello che dovevo. E l'ho detto, sì. Benissimo. Allora, dimenticare Dio. Ah sì, è una bellissima frase, adesso vabbè. La pagina 178, che era bellissima, che è questa qua. Dice, chi non cerca né bene, né Dio, né alto, né basso, ma tutto accetta come uguale, costui è un giusto. Ripeto. Chi non cerca né bene né Dio, né alto né basso, ma tutto accetta come uguale, questo è un giusto. E ci sta insegnando una cosa, no? Uno stato di equanimità mistica, no? Che è semplicemente il modo più intelligente di vivere, tra l'altro. perché in qualsiasi altro modo ti scontri con qualche cosa, perché per forza hai una definizione, hai un muretto. E portarsi oltre i muretti. E allora dice poi così, no? Adesso. La fine che cerchi, racchiudila nel principio. Se vuoi essere saggio in terra, è beato in cielo. Cioè, cosa significa la fine che cerchi? Vuol dire che devi superare qualsiasi stadio che, ritorniamo da capo, che ti blocchi, vuol dire. Vuol dire che se tu cerchi un bersaglio e ti rendi conto che è in un ciclo, che è in un principio, che è il mascolino femminino taoista, no? Che è l'essere e il divenire assieme, a quel punto puoi accedere a qualche cosa dove non accedi, perché se tu accedi a qualche cosa è finto, sei finto tu ed è finto l'accedere. E lì il divertente. Quindi ci sta dicendo, qualsiasi cosa riferisci al principio e poi dopo renditi conto che il principio potrebbe non esserci, perché se ci fosse un testimone del principio ci sarebbe un'altra cosa che non è il principio. Saremo da capo. Okay. Eccola qua. Colui che ha in cuore Dio e brama qualcosa d'altro, costui perde Dio semmai il desiderio fosse esaudito. La rileggo. Colui che ha in cuore Dio ma brama qualcos'altro, anche lo stesso Dio sarebbe da dire, perché avere in cuore Dio non vuol dire abramare Dio, perché se ce l'hai già che ti brami. Per cui colui che ha in cuore Dio e brama questo qualcosa d'altro, da Dio in sotto, costui perde Dio se il tuo desiderio fosse esaudito. Perché? Ma perché sarebbe di nuovo cascato nelle cose, crea un'identità, ciulè, e ritorni da capo. Ecco, sentite questa, quindi poi dopo mi pare di averla già risentita un po' di volte in altre cucine, insomma. Contempla tutto in Dio e Dio in ogni cosa. Vedrai che tutto può uguagliarsi in Lui. È proprio il togliere ogni tipo di asperità, di alterità, e attraverso le forme arrivare alla forma. Ma se arrivi alla forma e ti identifichi con la forma, tu non c'è più, la forma non c'è più. Non so spiegarmi. Contempla tutto in Dio, e Dio in ogni cosa. Vedrai che tutto può uguagliarsi in Lui. Perché? Ma perché le cose, necessariamente, chi è libero? È libero chi non deve scegliere. Non chi può scegliere. Chi scegliere è già impacchettato, chi può scegliere. In realtà bisogna andare al di là della scelta. Non è più voglio questo, voglio che se ne frega. La visione è un'altra. E difatti, avevo citato questa qua, però mi ero ricordata di una cosa bellissima. Eccola. Che dice così. Dice, a nulla è uguale ciò che è libero è diverso da tutto. C'è un solo Dio, se in tutto tu vedi un'opera sola. Legare il principio alla fine, la fine al principio, è la grazia più alta, è la sensazione più bassa. Legare il principio alla fine, e la fine al principio, pensate al cerchio dello Zen, pensate all'Uroboros, no? Legare il principio alla fine, la fine al principio, e rendersi conto che non c'è nessun punto fermo. È la grazia più alta. È la grazia più alta. Lo vedremo che sul concetto di grazia ci pestano, ma hanno ragione. Cioè, vabbè, a parte che hanno ragione per forza. Voglio dire, hanno ragione, nel senso che hanno di nuovo posto il concetto di grazia come l'abbiamo incontrato nel mondo sanscrito con la prasada. È la stessa, lo stesso concetto, cioè è simultaneo all'azione. Non viene prima la grazia e poi l'azione, o prima l'azione e poi la grazia. In realtà la meraviglia, il satori, la meraviglia di queste cose è che si viaggiano assieme. Dice, no, io ho avuto la grazia, ma avevo fatto le opere. Viaggiano assieme. Puoi dirti tante volte, ho fatto le opere perché ho avuto la grazia. E la frittata la dirigi un'altra volta. Proprio voglio dire, quello che ci sta insegnando, e troveremo, è un altro argomento che per me è molto importante, ed è proprio quello della grazia, di cui adesso parleremo. È bello questo. Dio entra in te tramite te. Tu in Lui tramite Lui. Dio entra in te tramite te e in Lui tramite Lui. Tu, naturalmente. Non deve affatto sforzarsi, e tu ancora meno. Non deve sforzarsi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la grazia è liquida, è fatale, è logica. E viaggia insieme all'atto. Ripeto, noi abbiamo messo nel tempo le cose di cui diciamo che prima ho parcheggiato la macchina e poi sono entrato in negozio. In realtà invece queste cose vanno viste in un tipo di tempo diverso, che non è un tempo continuo, è un'altra qualità di tempo, che è l'iket nunc, che è il qui e adesso, no? È la simultaneità, la sincronicità, chiamala come vuoi, è il kairos, il momento assoluto, il momento adatto, no? E dice così, dice, oh che bellissima, Dio entra in te, tramite te. E tu in Lui tramite Lui, quindi c'è azione e opere, azione e grazia, chiedo perdono, opere e grazia insieme. Non deve affatto sforzarsi, e tu ancora meno. Qui ci potrebbe essere tutto il libro. Cosa ci ha detto? Ci ha detto che è sincronico, che capita in un colpo solo, che non c'è un tempo divino. Se Dio fosse nel tempo non sarebbe Dio. Noi dobbiamo abituarci al non tempo. Ed è possibile, perché per azione della grazia, perché qualche cosa interviene per conto suo, tu non lo capirai mai. Anche perché se lo capissi è sbagliato. E dice chi? Dice così, dice, nulla costringe chi al di fuori di sé, e soprattutto nulla costringe chi all'interno di sé sceglie l'identico. Nulla costringe chi è al di fuori di sé e soprattutto, cioè nulla costringe chi si trova al di sopra delle cose, insomma, detto in soldoni, e nulla lo costringe quando in sé sceglie l'identità. Che cosa vuol dire scegliere l'identità? L'identità Atman Brahman, l'identità nostra persona è Dio. Quindi nulla ti può costringere, perché la tua natura è quella. Cioè, paradossalmente, l'uomo vive al contrario. La nostra vita è una negazione. Noi viviamo per tirar cornate contro un muro. Cioè, è comico. Però è così. Null'altro tu puoi fare che patire Dio l'Altissimo. Se non ostacoli la sua opera, niente può separartene. Allora sì. Cioè, cosa ti ha detto? Ti ha detto, se tu ostacoli la sua opera, perché l'uomo paradossalmente può fare una cosa, ignorare. L'altra non la può fare. Perché c'è già. Cioè, l'uomo fatica per tirare le corna contro il murazzo. Pensa tu che genio. E di nuovo viene qui, occhio, null'altro tu puoi fare che patire Dio l'Altissimo. Eckhart e anche Schleffli, Pellegrino Cherubico, dicevano appunto, se io vuoto il mio cuore da Dio, il mio cuore, se io vuoto il mio cuore, Dio lo riempirà. No? Silesio diceva questo. E dice poi, chi Dio accoglie, è sottile, bellissima, chi Dio accoglie perde anche Dio. Tutto a Dio abbandonarsi può cogliere Dio per quanto Dio è Dio, e altrimenti il nulla. Cioè, vuol dire in parole povere che quello che dicevamo prima, cioè non fermiamoci a nessun tipo di teologia, di dogma, di definizione, di logica, eccetera, perché lo dice qui, no? Se tu l'accogli Dio, perdi anche Dio. E per forza, perché altrimenti avresti un'altra identità, lui non sarebbe Dio. Ci sta? Ci sta. E tutto a Dio abbandonarsi. Può cogliere Dio per quanto Dio è Dio, altrimenti nulla. Cioè, l'esperienza non è l'alterità, che può essere il nulla, tra l'altro. Nulla non nel senso, di nuovo, ahimè, tristissimo, di cui possiamo pensare oggi. È l'abisso, è diciamo il superamento di una forma, di ogni tipo di aspettativa e di forma. Ecco, facciamo così. Che già così è fatica, non è facile. Conosci te stesso. Chi si sa conoscere spesso trova in sé molto di più che un uomo. Questa, diciamo che l'abbiamo capita. Questa è un'altra che la dice lunga. Dice, perché cercare Dio? Dio ti è più intimo di te stesso. Cercando te, oscuri Dio, perciò non lo trovi. Perché cercare Dio? Dio ti è più intimo di te stesso. È vero. Perché se tu hai già detto di te stesso, automaticamente hai detto un'altra cosa da Dio. Ti è più intimo di te stesso. Cercando te, oscuri Dio. Perché? Ma perché hai cercato Dio che stai oscurando Dio. E perciò non lo trovi. Ci sta? Chi vede Dio vede un nulla, cosa indicibile. Vede lo stesso nulla e tutto guarda a lui. Bellissima. Chi vede Dio vede un nulla, se lo definisse non sarebbe Dio. Cosa indicibile. In realtà vede lo stesso nulla e tutto perciò guarda lui. Abbiamo superato ogni definizione. Quando Pio Filippani Ronconi parla di prasada, no? Parla della volontà di esperienza. Questa è, cioè queste cose qua, ripeto, hanno una loro logica, e la parola più bella della che è contemporaneità, che è kairos, ed è il non tempo. E l'iket nunc. Coltivare l'iket nunc, che è l'attitudine al silenzio. Difatti nello Zen, ad esempio, ma anche nelle altre forme, che cosa si parla? Si parla del superamento del pensiero attraverso qualcosa che non sia pensiero, ed è il superamento di ciò che costruisce le fantasmagorie, lo stesso Dio. Il superamento, l'abbraccio su, e il superamento di qualsiasi cosa sia un'altra cosa. E poi dopo deve sparire anche il superamento, altrimenti saremmo da capo. Potremmo dire che abbiamo conseguito e conosciuto. Bravo, così sei fuori strada, c'è entrato il pilone in pieno. Allora, l'eternità vedo nel tempo, la vita nella morte, la luce nella notte, Dio nell'uomo. Di che ti appropri? Cadi da Dio a te stesso e gli togli gloria e lode. Smetti, l'inferno è qui. Di che ti appropri? Ma chi tu va? Dice, cadi da Dio a te stesso. Appena ti appropri dello spigolo, appena ti appropri dell'aria, sei già fuori. E l'arte di non appropriarsi. stessi, no? E allora è l'arte dell'umiltà, no? E dice di che ti appropri? Credi da Dio a te stesso, appena tu ti appropriassi di qualsiasi cosa, sei da fuori. E togli gloria e lode a Dio. Smetti, l'inferno è qui. Cioè, noi fatichiamo per ignorare. L'uomo fatica come una bestia per poter essere ignorante, pensa che genio. Però è così. Non andare lontano, questo è un bellissimo distico. Dice, Dio è tanto vicino da essere sempre e comunque nelle cose. Tu puoi coglierlo com'è, se fai un passo oltre a quelle, oltre alle cose. Fare un passo oltre alle cose, ma rendiamo conto di cosa vuol dire. Vuol dire che tutto è cose, eh? Vuol dire fare un passo oltre a tutto, oltre al tutto. Rileggo la frase. Dio è tanto vicino, e direi che è identità, da essere sempre e comunque nelle cose. Tu puoi coglierlo com'è, solo se fai un passo oltre le cose. Cosa vuol dire? Vuol dire fare un passo oltre il tempo. Non è una cosa impossibile. Altrimenti tutte le mistiche di cui abbiamo parlato da anni sarebbero delle fiere scemenze, e non mi azzarderei mai a dirlo. Milioni di uomini hanno detto la stessa cosa, le stesse impressioni, a parte i dogmatici, ma quelli lì non hanno niente a che fare con Dio. Parliamo delle persone serie. Hanno detto tutte le stesse. Tu pigli in mano il Sanatanada, pigli in mano l'induismo, prendi in mano il buddismo, prendi in mano il taoismo, fai una gita da qualche parte, ti vai a fare nella mistica renana, cerchi di unirci la Reopa Gita. A parte che vedi la stessa cosa, a parte che sei confortato per la gioia di essere nelle mani giuste, anche perché esistono le mani giuste e non quelle sbagliate. In più ti rendi conto della inanità di te stesso. Allora sì. E quando ti ha accolto, uomo, quell'eternità esiste quando sei stato accolto nell'eternità, a cui nessuno giunge senza essere stato qui. Tu qui torni all'eternità, ma perché? Ma perché hai rotto il tempo. E lì che nunca, e il qui. Il qui è la morte. Ma la morte giusta. Cioè non è la morte fisica, è il distacco dell'anima dal corpo, non il corpo dall'anima. Questa è bellissima. Dice, sapessi trovare il nodo che lega anima e corpo, direi, volevo in questo istante sondare Dio. Cioè, in realtà, è proprio il nodo che lega l'anima e il corpo quella che regge tutta la baracca. Ed è l'attaccamento che tu, mano a mano, è meglio che faccia defluire. Ci sono delle tecniche, dei racconti, delle fantasie, per cui usano dei metodi per quello, ma è troppo importante la posta per fare secondo me delle come si può dire? In realtà il fine è nei mezzi e la via sicura è la via dell'amore, è la via del superamento di sé, è la via della bellezza, è la via, non a caso la via in greco è l'iride, l'arcobaleno, a scherzare, vuole dire qualche cosa, eh? È l'arcobaleno che porta la pentola d'oro, guarda caso, insomma, sarà che ci stanno dicendo qualche cosa. Chi prima della morte muore non può morire morendo, e la sua vita dopo la morte può essere l'eredità. Il silesio che dice muori prima di morire, se non vuoi morire quando dovrai morire o potresti perderti. ogni presunzione, ogni idea, anche la bellezza, anche Dio, è da evitare. E la sospensione totale è un atto di sospensione totale. Tra l'altro, il cigno simbolo della sapienza nel Sanatana Dharma, nell'induismo, è Amsa. Amsa, questo uccello mitico, vuol dire inspira, respira. Vuol dire che, dice, nello spazio tra due respiri c'è il Brahman. Vuol dire il superamento di nuovo del tempo. L'accesso a Hamsa. Qui paradiso, là inferno. Non darti pena di loro. Sopra quello, sì certo, e sotto questo c'è Dio. Ed è il superamento di samsara e di nirvana. Cioè capire che il divenire e l'essere sono di nuovo due finzioni. Va bene, no, dice questo, dice bellissimo, dice: muore il corpo senza anima e l'anima muore senza Dio. Dio invece sussiste in sé, per sé, da sé solo, senza sé. Cioè è Dio stesso che supera se stesso. E questa è la importanza della morte. Non è che tu sei morto ma mantieni un'identità. Tu sei morto perché non hai più un'identità. E Dio in sé non è neanche più definibile e non c'è, perché se ci fosse non sarebbe Dio. Sta circolando la faccenda. Ok. Nulla muore. Nulla è generato, tutto la morte sistema. Beato chi ogni giorno sa colloquiare con lei. No? Questo lo sappiamo, no? Cotidie morimur, cioè è un fatto. Essa, l'anima, essa è in Dio e Dio in lei. In lei io vivo. Vive a sua volta in me. E di nuovo, un po' come dire, avete un guanto, avete girato al contrario. Cioè, voglio dire, qualsiasi definizione va ribaltata. Perché? Non perché tu abbia un'altra definizione, ma perché ti sparisca la prima. Cioè, voglio dire, in parole povere, è il lento superamento di qualsiasi identità. E l'identità Atman Brahman è il superamento dell'identità. Perché se rimanesse il concetto di identità tra questo e l'altro, non ci sarebbe l'identità. Sì. Dio da sé, da Dio l'anima, da essa la vita. Non cogli nel segno se non torni indietro. E la regressio ad uterum è tornare al principio, P maiuscola, Bereshit. E dice di nuovo, okay, Dio da sé. La Dio, l'anima, da essa la vita. Se tu non cogli nel segno se non torni indietro. Cioè bisogna ritornare indietro. Fare che cosa? Dalla vita andare all'anima, dall'energia vitale andare all'anima e dall'anima portarsi a Dio. E questa è la strada. Questa è tra l'altro la morte. Chissà qualunque cosa di Dio non sa quel che sia. Perché non è il questo o il quello che egli sta scegliendo. chi nell'eternità vuol fissare un inizio, corre verso la fine e in quella troverà la propria. Sii vuoto di te stesso, come mai fossi stato, né mai dovessi essere, sarai subito guarito. Sii vuoto di te stesso, lavorare a fare vuoto. Sii vuoto di sunyata. Sii vuoto in te stesso, come non fossi mai stato. Superare, ne parlavamo prima, no? Superare la memoria anche. Superare la memoria, anche l'atavismo, anche la memoria della famiglia. Superare, andare. Dice, sii vuoto di te stesso come fossi mai stato, né mai dovessi essere, anche perché se tu hai memoria di qualche cosa pensi di avere un futuro, sei ciulato di nuovo, proprio lì, è lì. Dice, sarai subito guarito, quando ti sarai reso conto che qualsiasi cosa ingombri, c'è un ingombro, e quell'ingombro è mentale, per forza, è tutto mentale. Cioè, non è che la lana sia meno mentale del Maurizio, la stessa cosa. E vabbè, beh, senti che meraviglia. Fanno da intervallo, queste sono bellissime. Se cerchi tutto in uno, tu cerchi tutto in uno e uno in tutto, sei dov'era Adamo prima della caduta. Cosa ha fatto? Ha mangiato l'albero della conoscenza del bene e del male, gli è stato proibito di mangiare l'albero della vita. Ha avuto lì, allora sì, ti sta dicendo che cosa? Se cerchi tutto in uno e uno in tutto, sei dove era Adamo prima della caduta, quello che era Adamo Kadmon, quello che era Adamo archetipo. Perché a te di essere Adamo non te ne importa un benemerito, lì è la questione. Cioè l'Adamo non aveva la conoscenza del bene e del male, anche perché non aveva, ma come frega, se vado a perderci, ma sono mica scemo. Resta in armonia con te nella tristezza, nell'ansia, nel dolore. E Dio non mancherà, non ti mancherà con la sua grazia. A elevarci e a precipitarci sono volontà e ragione. Chi le supera entrambe conoscerà Dio. Ad elevarci e a precipitarsi sono volontà e ragione. Ci sta insegnando di non avere volontà e di non avere ragione, ma non per essere rinco. Chi le supera entrambe fa conoscenza con Dio. Chi sé è tutto e Dio in sé, senza patire, patisce, sa, è sopra ogni miseria e sopra ogni morte. Quindi chi sé è tutto e Dio in sé, senza patire, patisce, costui è sopra miseria e morte. Senza patire, patisce. Ci sta dicendo, educati all'equanimità sempre. Perché l'equanimità porta dell'altro, che non si potrà spiegare perché non c'è nessun modo di spiegarlo. Questo pare che sia. Rivestiti di Dio e Dio si rivestirà di te. E niente ti separerà più da Lui, né Lui da te. Rivestiti di Dio, Dio si rivestirà di te. Niente più ti separerà da Lui. E Lui non si separa da te. Lascia stare Dio e tutto. Non vi hai alcun diritto. Accoglili con timore. Egli ti darà pace e grazia. Vedi che di nuovo la grazia interviene. Ti viene da fare. Noi che facciamo i virili, che par di balle. In realtà queste cose arrivano da sole. Ed è proprio il superamento del tempo, il superamento dell'alterità. Cioè, è educarsi al silenzio, al vuoto. Nel vuoto qualcosa si riempie, qualcosa arriva. Inspiegabile, ineffabile, non lo capiremo jamais. Ma è lì il bello. se lo capissimo non sarebbe vero. Ci sta? È fantastico. L'attimo è breve, ma prima che si compia, ecco, Dio e l'uomo sono uniti. L'attimo è breve, ma prima che si compia, amsa, respirare e inspirare. L'attimo in sé, ma prima che si compia l'attimo, ecco, Dio e l'uomo sono già la stessa cosa. Perché non è temporale. Questo vuol dire abituarsi al non tempo. Questo non vuol dire non vivere, non andare stasera a mangiare la pasta e ceci che mi ha fatto mia moglie. Non è così. Cioè, la vita è questa, noi viviamo la vita, ma non dobbiamo smettere di vivere. Il sacerdozio interno è una cosa che non ha a che fare assolutamente con le definizioni, con l'alterità. È un atto puro, di puro stare. Poi c'è tutto il resto, ma perché no? L'importante è non essere torbidi. Quando parlavamo nella Bhagavad Gita, no? Di tamas, rajas e sattva. Tamas, che cos'era? Era il torpore. È un nemico. Rajas, che cos'era? L'azione. È un nemico. E sattva, che era la sapienza spirituale, è un nemico. Cioè, bisogna andare al di là ancora di quelli, in progress, in quel cammino all'indietro, no? La vita nell'anima, l'anima in Dio. Allora, che bella, sentite che bella. C'è nella mia anima una forza distaccata, bene al di sopra dell'essere, la creata, l'essere supremo. Questa qua direi che è una chiave enorme. Rileggo 50 volte. C'è nella mia anima una forza distaccata. C'è nella mia anima una forza distaccata. Cerchio punto. Ben al di sopra dell'essere, l'ha creata l'essere supremo. Ed è l'aristocrazia interna, il superamento di quello che abbiamo già detto, di ogni tipo di torpore, di ogni tipo di azione e poi anche di ogni tipo di fede. Perché se tu hai fede in qualche cosa, quella cosa ti esterna e tu sei di nuovo fuori. Dio è pace per l'anima, che per questo è caduta, perché va cercando in tutti quello che ha nell'uno. Cioè, se cerchi la pace attraverso qualche cosa, sta tranquillo che ti prenderai una bella barattata, non si ricorda. Vita della natura è correre e desiderare. Unicamente s'affretta verso là da dove è uscita, cioè è inutile che si corra e si desideri quando poi ci si affretta a tornare poi a che cosa? Allo stato anteriore, quindi perché te corri? Se stai andando di lì devi andare di là, cioè adesso detta in modo molto rustico. Se non vi fosse nelle cose qualcosa di divino, non invocherebbero tutte assieme la redenzione. E c'era una frase bellissima in Eraclito. Comunque, tutto è fuoco. Ogni scintilla di fuoco è un ritorno al fuoco, è una tensione al fuoco. La tensione è il mistero di Dio. Dio è tensione. Ci sta. Non è arrivare, non è partire. Difatti, guarda, adesso per dire, se ho fortuna la provo, ce n'è una bellissima che era alla 90 e qualche cosa. Lo sente, mi è andata bene. Era 93. L'anima è come una scintilla caduta in questo corpo, una scintilla caduta in questo corpo. Perciò tende al cielo e si trova in ogni cosa. Ditemi se può essere detto un'altra cosa diversa. E la bellezza, Dio è tensione. Non è l'arrivo, non è fermarti. Se sei fermo, di nuovo, sei di nuovo fermo, sei celato. In realtà no. È tensione, è l'uno tutto, è il superamento di samsara e di nirvana. Non so se riesco a fare passare questa piccola cosa, che è grandissima, che non è né piccola né grande. Allora dunque, dice, bellissima, dice, l'anima è come una scintilla caduta in questo corpo, altrimenti che una scintilla nasce da un fuoco che c'è, e la scintilla, se se scintilla è perché è viva, altrimenti non sarebbe scintilla, sarebbe carbone. Per cui l'anima che è una scintilla vuol dire nient'altro che il Dio, virgolette, una quota di Dio, cazzata clamorosa, è una quota di Dio che è, e di la meraviglia, che è caduta in questo corpo. Perciò tende, avete visto mai le scintille nel fuoco, no? Tende necessariamente al divino e si trova in ogni cosa. Altrimenti tutto sarebbe morto. Dio, tra l'altro, è la vita di tutto. Tra l'altro. E già una definizione, ripeto, è un altro sbaglio. Però adesso le dico per chiacchierare un minuto. È un invito bellissimo, che mi piace, è bellissimo, dai. Distruggi, o anima, l'immagine del tuo mondo. Per quanto sia santa, sei causa di idolatria. Questa qua l'ho citata più volte. Dai. Senti che bella, eh? È un'altra di quelle frasi che fanno parte come Porfirio, con quelle frasi proprio essenziali, fulminanti. Senti che bello, dice così, dice. Ciò che tutto racchiude in sé ed è al di fuori di tutto, accettalo del tutto e avrai raggiunto Dio. La rileggo 99 volte perché è troppo bella. Ciò che tutto, T maiuscola, ciò che tutto racchiude in sé, se tutto è tutto, non può essere racchiuso da niente. Giusto? Perciò occhio, occhio che c'è il bidone. Ed è lì il bello. Ciò che tutto racchiude in sé, ed è al di fuori di tutto, accettalo del tutto, avrai raggiunto Dio. C'è? Cioè, in poche parole, ci fa superare questo suggerimento l'identità, anche l'identità uno tutto, anche l'identità essere divenire, ogni tipo di identità, anche la più alta, no? Dice così, dice, ciò che tutto racchiude in sé ed è al di fuori di tutto, che già è ridere perché cosa può essere una cosa al di fuori di tutto, se tutto è tutto non ci può essere niente al di fuori, è lì che ti salta la logica, accettalo del tutto, avrai raggiunto Dio. Non prima né dopo, non qui e non là, non questo e non quello. Se guardo il bene più alto, vedo, ma non so che cosa. Sempre la bella pedata. Sentite qua. Non prima né dopo, non qui né là, non questo e non quello. Se guardo il bene più alto, vedo, ma non so che cosa. Se io sapessi che cosa, non starei vedendo. Città. Sentite che bella, è fantastica. Non prima né dopo, non qui né là, non questo e non quello. Se guardo il bene più alto, vedo e non so che cosa. Cioè, qui c'è tutto. Vedo e non so che cosa. Ma è proprio lì il bello. Se io lo sapessi, sarei da capo. Avrei avuto le categorie per capirlo. E ci arriviamo. Ah, bella, 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 bella. Ci sono delle frasi che sono, cioè, è impossibile non sentire il travaso di uomini belli e liberi, intelligenti e buoni di tutto il mondo che hanno detto le stesse cose. Questa qua me la binco nelle poesie di Basho, nella poesia giapponese, e dico, ci binchi, guarda che bella, l'ha scritta sotto le cose, e invece no, l'ha scritta in mezzo ai rustici. E dice così, dice, l'erba stessa è un libro, se cerchi di aprirlo puoi conoscere il creato e avere ogni sapienza. La logica di qualche prete darebbe una cosa da aprire l'erba, ma cosa dite? In realtà, proprio qui c'è di nuovo il salto di ogni tipo di percezione, di concezione, di convincimento. Nell'erba c'è tutto, nell'erba c'è Dio, se non ci fosse Dio siamo da capo. E dice così, dice, puoi conoscere, se cerchi di aprire questo libro, puoi conoscere il creato e avere ogni sapienza. Ma non è una sapienza so e non so che cosa, so e non capisco che cosa. Se io so, non devo capire. Se io capisco, non devo sapere. In realtà è... Di nuovo, abbiamo parlato degli alberi paradisiaci, no? Abbiamo detto la stessa cosa. Abbiamo detto come la vita e la conoscenza del bene e del male non siano la stessa cosa, siano due cose molto diverse, e che il discrimine non porta lontano. Anche la conoscenza, il filosofare, a parte che Platone e Fedone diceva filosofia è arte di morire, per cui voglio dire. Però, ecco qui la questione. E difatti, guarda un'altra, te. Loda Dio col profumo di un fiore, col canto di un uccello, con la virtù della pietra, l'uomo renderà grazie. Cioè, imparare a avvertire tutto in Dio, e Dio in tutto, che è autonomizzare la tua capacità di vedere, che è autonomizzare ogni tipo di possibilità. Tu hai, sei conoscente senza conoscenza, quindi non sei neanche conoscente. E lì la bellezza delle cose è fulge. C'è un bellissimo esempio che è nel Corpus Hermeticum. Sì, e dice di quei due soli. Dice, c'è un sole che tu lo vedi, ti abbaglia e chiudi gli occhi. C'è un altro sole che quando lo vedi gli occhi te li fa aprire ancora di più. Vuol dire che, diciamo, è l'entusiasmo, è l'estasi, diciamo così, è l'apertura, per capirci. È questo, no? Cioè, un sole tu lo vedi, metti gli occhiali da sole e ti ripari. E l'altro, pum, ed è lì la meraviglia. E non è spiegabile. Vai a spiegarlo? Non puoi. Meno male, per forza. La natura delle cose è inspiegabile, lì la bellezza. Il bello è spiegarlo. Se non vi fosse mediazione, potresti veder posato sulla via più alta persino un moscerino. Sempre poi diciamo che se tu non hai ostacoli, se tu non hai strumenti cognitivi anche, e la pura percezione, anche sulla montagna più alta vedresti un moscerino. Cioè, voglio dire, ci sarebbe l'atto puro di visione. Non so se so spiegarmi. Ecco questo poi. Già, vedi che la va. Allora, qua. Allora, questo che il sole illumina di luogo in luogo è tempo. Ma se ti guardi ora, sei nell'eternità già qui. Tu ti insegui Dio nelle cose, perché continui a correre? Inaspettato, egli trascorre anche nei tuoi pensieri. E che te cerchi? E proprio smettere di cercare, se vuoi trovare. Chi trova, per definizione, è uno che non cerca. E chi cerca, per definizione, è uno che non trova. Dovrebbe far pensare. Attento, il sole splende anche in piena notte, così splende Dio in chi neanche se ne accorge più. Ma perché accorgertene sarebbe di nuovo affermare un'altra entità che si accorge? Sei da capo. La frase, eccola qua, guarda. Attento, dice, ti sta dicendo, attento e corto. Il sole splende anche in piena notte, così splende Dio in chi neanche se ne accorge più. Poi entreremo sul sole di mezzanotte, ci avremo da parlare per qualche anno, però voglio dire, è un fatto che la La conoscenza non è detto che sia personale, anche perché noi adesso siamo conoscenti, e il personale è l'ignoranza. Quindi noi ignoriamo per il fatto che siamo esistenti ignorando. Smettiamo di esistere smettendo di ignorare e conosciamo, ma conosciamo perché abbiamo superato la conoscenza. Non è neanche il conseguimento, tra l'altro, è il superamento di ogni conseguimento. Attento, il sole splende anche in piena notte, così splende Dio in chi neanche se ne accorge più. In realtà Dio c'è sempre, dovunque, ovunque, comunque, punto, basta, andiamo a chiacchierare. Il nostro lavoro è quello di smettere di essere ignoranti. Come si può? L'abbiamo detto. Dio in Dio, Dio è l'anima, l'anima è la vita, tornare indietro, muovere la vita, morire, rinviarsi nell'anima e rinviarsi nel divino. Morire non è la morte fisica, morire è il superamento della stupidità, della volgarità, del sonno ontologico, della avidya, sanscrita, avidya, a non visione, a avidya, non vedere. Più sei lontano dalla fortuna e più sei vicino a Dio. Quel che Dio vuole ed è per necessità. Dio non può essere un'altra cosa da Dio, quindi non può che volere essere quello che è. Cioè, quindi se tu consideri una qualsiasi fortuna come un bene, ti sei già distaccato. Quindi dicevo, più sei vicino a Dio, dice così, no? Più sei lontano dalla fortuna. Qualsiasi cosa tu chiedessi, se mai l'avessi, avresti un documento, avresti dato. E non chiedere nulla che dà tutto. Ma se tu chiedi qualcosa, hai qualcosa, contento tu. Tarlo sì. Mi sembra che è pura fortuna. Ha toccato il culmine del suo cammino celeste chi può in sé separare da Dio, Dio tramite Dio. Rileggo. Ha toccato il culmine del cammino celeste chi può in sé separare Dio da Dio tramite Dio. Però le povere è la quiditas, è la tuttità, è la tatata, no? La rilego. Ha toccato il culmine del suo cammino celeste chi può in sé separare Dio da Dio tramite Dio. Vuol dire che in realtà non è più nella dimensione, in qualsiasi tipo di dimensione. Ogni cosa è in te, ma perché la cerchi fuori di te? Molti sforzi vuole l'opera all'estremo, in te ne vuole soltanto uno. Dio agisce e il mondo diviene, e questo da sempre. L'essere supremo non sa di tempo prima di sé. Ed è il prototeos di Scotto Diogene piuttosto che non di un Areopagita, no? Il Dio è increato che non crea, anteriore al tempo. Un verme, un'erba, una pietra. Ah, potessi tu leggerli. La sola parola che troveresti, certo, sarebbe l'essere supremo. Posso chiedergli che ore sono, che ho la sensazione che è?
8-3 minuti?
Ci ho attaccato. Allora, va bene, ci siamo arrivati. Però lasciatemi ancora una piccola cosa. Al momento di morire l'uomo scaccia la paura. Vedrai l'anima andarsene con gioia, d'accordo. Che non è il morire fisico, è il morire della preghiera, il morire dell'ablatio sui, il morire dell'abbandono in Dio, e il morire di ogni puzzolente convinzione che abbiamo. Ci sto. Chiudiamo con questo tema. Devi essere uomo quel che desideri sapere, altrimenti la sapienza non può chiuderti nel suo cuore. Devi essere uomo quel che desideri sapere. L'identità, di nuovo, no? Che in quanto identità non può esistere più nient'altro di cui identificarti. Quindi l'identità è il superamento dei due elementi che si identifichino, oggetto conoscente e oggetto conosciuto, no? L'identità è questo, no? Il superamento di ogni alterità. Altrimenti la sapienza non può chiuderti nel suo cuore, altrimenti tu non potrai mai essere sapiente, se vorrai coltivare una distanza tra quello che sei e quello che vivi. Finito. Oh, bravo.